buongiorno, diamo la sveglia a tutti i Sicili. Buongiorno, arrivano subito messaggi, fate bene ogni tanto i fedelissimi, i cosiddetti lo zoccolo duro di Mattino Nair in WhatsApp. Ciao Jerry, poi 091 843 4324, il nostro numero di rete fissa per entrare in comunicazione con noi. Molti ci chiamano anche per avere info su chi è stato ospite, cosa ha detto e dove rintracciarlo, e quindi siete assolutamente diciamo liberi di fare quello che volete con molta, sempre molto bon ton, educazione. Si può chiedere tutto anche in diretta, 393 914 9944. Dall'altra parte in regia c'è il nostro Ameli, che saluto. Luigi Vitale invece è di fronte a me, il nostro tecnico operatore all'interno dell'acquario di Radio Med, che viene coordinata in regia da Danny B. Buongiorno Danny, visto che sei in radiovisione, buongiorno, come stai? Già in tenuta primavera estate,
eh? Come mi trovi?
Ti trovo
non dimagrito?
No, mai. Non ti trovo in forma, però sai, devi fare attività fisica. Sì. Noi è un anno che parliamo.
Ma sai perché non mi trovo in forma?
Noi parliamo di attività fisica, di sana alimentazione, che serve poi per tante cose, perché la prima parte di oggi è sempre dedicata anche a te.
Sì. Ieri ho fatto le ore piccole, Vincenzo. Sì. Non so se si vede nel mio. Sì, infatti volevo fare i complimenti al comune di Monreale per aver organizzato questa festa eccezionale del Santissimo Crocifisso. Ieri un grande concerto, Michele Zarrillo, veramente professionale,
in ottima forma,
cantante,
come hai trovato?
Sì. Benissimo, un ottimo concerto.
Senti, ma quindi dobbiamo fare, ci siamo dimenticati a fare gli auguri a chi si chiama, visto che è la festa del crocifisso, a chi? Se è festa del crocifisso, ci sarà qualcuno che si chiama
Salvatore.
Va bene, che si chiama crocifisso.
Ma anche Salvatore.
Che c'è già Salvatore?
Allora, se io mi chiamo Salvatore mi faccio gli auguri.
Ma che c'è? Salvatore è un'altra.
Ma oggi, in estate, Vincenzo, oltre questa cosa, lascia stare. Sì. È la festa mondiale libertà della stampa. Quindi, per tutti gli stampatori, stampate quello che volete.
Benissimo, bravo Danny.
Prego,
bravo Danny, noi siamo qui con un andrologo, un urologo, parte integrante di Nell'attesa del comitato scientifico e non solo. Lui si chiama Emilio Italiano. Buongiorno.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Bentrovati ancora una volta su questa rete che è in tutta Sicilia.
E professionista
Vincenzo mi invita, io sono ben lieto di fare le ore piccole venendo qua la mattina. Devo dire che la mattina
le
adoro.
Piccole,
sì, io adoro dormire. Posso far tardi la sera, ma ho una grande passione, tu lo sai, che è il bridge, che gioco a livello agonistico da più di 30 anni.
Sì.
Sono
in
Serie A,
per pochi eletti,
non è vero, anzi dobbiamo fare proseliti, anche perché ormai il bridge è appannaggio di tantissimi giovani, soprattutto a livello palermitano. Almeno tre sono nella nazionale, prima juniores, adesso nella
bridge,
nazionale open, girano il mondo, guadagnano tantissimo, non è a livello dei golfisti, ma guarda, ci siamo veramente quasi.
Tu non ci hai pensato a diventare un super professionista, visto che si guadagna
molto
bene?
Assolutamente sì, ma non per il guadagno, sai, io adoro l'agonismo, quindi la tensione. A Brigio il mio maestro diceva: bisogna giocare con il coltello in mezzo ai denti, anche al tavolo
io
da
in questo
gioco.
Momento, caro Emilio, non nemmeno so come si gioca a bridge, cioè ho proprio un vuoto di memoria. Adesso qua guardo i miei colleghi, nessuno, vabbè, figurati Danny B se sa come si gioca, Luigi, quindi noi in questo momento siamo proprio.
Va bene, allora siete tutti invitati alla lezione di bridge che ci sarà adesso al circolo Mondello Bridge, dove iniziano anche dei corsi gratuiti, ripeto, frequentato ormai da under 40.
Senti, se non è vicino al mare, proprio a toccare l'acqua, io non vengo a giocare a bridge.
Troveremo
un cocktail,
la sede.
Voglio un cocktail proprio sul calar del sole mentre gioco a bridge e vedo il golfo di Mondello.
Ma d'accordo, troveremo anche quello. Sai, col mio compagno abituale abbiamo scoperto che se beviamo un paio di mojiti prima di andarci a fare il buon torneo, giochiamo molto meglio.
Dottore Italiano, perché non vorrei far cadere insomma l'utenza che poi la viene a trovare in maniera ordinaria presso diciamo studio diciamo privato e pubblico, la vede, la incontra, ma è il medico del mojito, cioè non vorrei dissacrare 30 anni di professione.
No, tranquillo, poi in sede professionale sono, come sai, assolutamente un fautore della modifica degli stili di vita per una buona salute.
Ecco qua, perfetto. Allora, tra poco parliamo, intanto prima di entrare nel vivo dell'argomento di oggi, andrologia, urologia, insomma, delle pillole nel vero senso della parola, che Emilio ci darà, e andiamo a vedere il titolo d'apertura, perché è un momento molto storico, un momento storico importante, molto importante per la nostra nazione, perché una volta c'era la compagnia di bandiera, parliamo di Alitalia, è arrivato il prestito ponte di 600 milioni che potrebbe, cioè permette, questi 600 milioni, cari siciliani, permette l'operatività per i prossimi 4-6 mesi, poi finiranno da parte del governo. Padoan dice che è un nuovo inizio, ma il problema è che manca l'acquirente, che non essendo, non potendo nazionalizzare l'Italia, se arriva qualcuno che compra, e allora va bene, se no niente. I dipendenti all'Italia, avete sentito parlare del referendum che hanno fatto, hanno detto no, cioè non stanno alle condizioni che erano state proposte, quindi significa che adesso all'Italia o viene venduta oppure rischia di andare in liquidazione. Pensate, l'Italia ha 12.000 dipendenti. 12.000 dipendenti, è anche il problema dell'Alitalia aver avuto tanti dipendenti. Emilio, non so se vuoi entrare nella querella Alitalia, tu non so se hai viaggiato in Alitalia, ecco.
Ho viaggiato in Alitalia, ma il carrozzone dei 12.000 dipendenti non è appetibile per nessuna compagnia aerea al giorno d'oggi. D'altro canto, l'Italia, come si sa, con sede a Roma, ha avuto i suoi posti clientelari e sono continuati anche in questa situazione che veramente stava portando al baratro. Ed era noto, dico, tu viaggi sicuramente spesso, io lo faccio per congressi e conferenze e devo dire che vedo sempre facce nuove, sempre nuovi assunti, ed è incredibile che questo carrozzone tenda ad aumentare numericamente anziché diminuire.
Allora, ultima ora, verrà approfondita anche dalle varie edizioni, proprio a Palermo un giallo al capo, perché è stato trovato un uomo nella sua abitazione, sul corpo della vittima non ci sarebbero segni di colluttazioni e ferite. Altra notizia di queste ultime giornate è la ragazzina che vedete sorridente, purtroppo è la ragazzina che è annegata nelle acque di Campofelice di Roccella. I genitori, tolta a noi, ora torna a casa morta. La ragazzina si chiama Alessia, 12 anni, era stata affidata a una donna. L'indagine sulla tragedia, il papà e la mamma avevano lottato per riaverla. Dov'era quella madre scelta dal tribunale? Queste sono le domande che si pongono, insomma, anche genitori naturali. La ragazza, insomma, era stata affidata a questa donna di origine di Campofelice e la ragazzina stava trascorrendo una giornata di festa insieme ad altri amici. Purtroppo il mare era in condizione ovviamente pericolosa, era agitato. Adesso si indaga su questa tragedia. Andiamo invece andiamo a vedere il sito di Emilio Italiano, www.emilioitaliano, perché sono delle news che delle ultime news che ti riguardano.
Beh sì, delle ultime news che riguardano la costituzione di una nuova società italiana, la Società Italiana della Riproduzione Umana, in sigla SIRU, il cui presidente è un catanese, il dottor Nino Guglielmino, che ha avuto veramente l'idea fantastica di mettere insieme tutte le figure professionali che ruotano intorno alla procreazione medicalmente assistita, e quindi ginecologi, andrologi, psicologi, ostetriche, biologhe della riproduzione, infermieri, tutti insieme in quella che ha come motto una procreazione medicalmente assistita umanizzata.
Che significa, parole povere, la gente che ci guarda e ci sente dice, che sta dicendo il dottore Italiano? Una riproduzione assistita e umanizzata.
Umanizzata è qualcosa in cui le coppie infertili devono essere informate assolutamente da tutti questi che sono appunto gli operatori sulle possibilità reali di poter avere un bimbo in braccio. E quello che è il termine anglosassone è di pregnancy rate, sposa maggiormente quello che è l'obiettivo di queste tecniche, quindi non un numero di cicli infinitamente alto che portano a stimolare la donna a produrre ovociti, ma un miglioramento di tutti quelli che sono gli outcome, i risultati possibili che si possono ottenere, per esempio migliorando la qualità del seme. Ecco, la figura dell'andrologo che entra a pieno titolo in questo gruppo multidisciplinare permetterà o di prevenire quelli che possono essere i danni della qualità degli spermatozoi del maschio o di ottimizzare le tecniche di fecondazione assistita per portare le coppie a dei risultati migliori. Questa pregnancy rate che deve assolutamente essere elevata.
In media oggi le coppie quante volte provano? Prima provano anche infinite volte. O sbaglio?
Sì, è difficile spesso nel dialogo, nel counseling con le coppie, far comprendere che parliamo di statistica, di tecniche di fecondazione con tentativi, XI tentativi FIVET, che hanno una loro percentuale. Questa percentuale, a seconda dell'età, soprattutto della donna, tende ad abbassarsi sempre di più. Quindi maggiore è l'età sopra i 40 anni della donna, minori sono le possibilità che queste tecniche possano avere un successo. Ma lo scopo della Siro è anche quello di integrare, per esempio, gli psicologi.
Che cosa possono dire gli psicologi? Cioè, come si affronta la parte psicologica? Quella, secondo me, forse è più importante.
È assolutamente quella più importante, perché comprendere come gli insuccessi devono essere assimilati e rimodulati, riprogrammati per migliorare anche quello che psicologicamente potrebbe essere il secondo o il terzo tentativo. Quindi la gestione dell'insuccesso, la gestione dell'ansia, sono tutte modalità che devono essere seguite da persone competenti in questo campo. Quindi non deve essere l'andrologo, non deve essere il ginecologo a supportare la donna e la coppia, ma devono essere le figure professionali che sono assolutamente adeguate per questo scopo.
Ci fermiamo un attimo, sono le 7:45, perché arriva la prima rubrica di oggi, che è quella dedicata all'oroscopo. Quindi sentiamo le stelle cosa dicono per questa giornata.
Maggio, ben ritrovati, appuntamento con l'oroscopo. Vediamo subito, a partire dall'Ariete, che cosa hanno preparato le stelle per noi. Primo segno, quindi, le vostre iniziative avranno ottime possibilità di realizzazione. Passando al Toro, potrete assorbire valide idee dall'ambiente che vi circonda. Gemelli, riuscirete a essere d'aiuto a chi ve lo chiederà, e Cancro, vi converrà seguire l'impulso e darvi da fare. Leone, avrete modo di approfondire la conoscenza di amici e parenti, e Vergine, il contatto con la gente vi gioverà in modo particolare. Bilancia, le stelle vi aiuteranno e vi promettono successi in tutti i campi. Scorpione, alternerete momenti di pigrizia a un maggiore dinamismo, cosa che è anche abbastanza normale. Sagittario, per conquistare ciò che vi preme dovrete battervi senza tregua. Capricorno, sarà una giornata in cui molti dei vostri desideri verranno soddisfatti. Acquario, non tutti gli astri vi saranno favorevoli, tenetene conto. Pesci, e con questa concludiamo, evitate attività rischiose, siate prudenti e attenti. L'oroscopo di questo 3 maggio finisce qui. L'appuntamento con le stelle per domani. Buona giornata. L'oroscopo del giorno.
Dopo l'oroscopo del giorno e dopo la prima parte con le notizie più importanti di questa mattina, nazionali e regionali, Emilio Italiano, che ha parlato di questo centro per la riproduzione in sinergia con altri professionisti, quello che vedete invece, se non sbaglio, l'altro argomento, ovvero è un vaccino.
Sì, non facciamo pubblicità, per carità, sì. Ma quando si parla di vaccini sappiamo che sono veramente la realtà della medicina, non soltanto moderna ma anche antica, nel momento in cui sono stati studiati ed utilizzati. Quindi tutte queste campagne contro i vaccini che li demonizzano devono essere assolutamente abbattute. In ambito di
meriterebbe
vaccino,
Emilio, però, una riflessione anche su caso per caso, Ci sono dei casi in cui evidentemente
Ma fondamentalmente alcuni le reazioni allergiche esistono pure per una puntura di una vespa. Quindi quando parliamo di vaccini parliamo anche poi di sostanze che veicolano i prodotti contenuti nei vaccini, che sono quelli che immunizzano il soggetto, ma che possono determinare delle reazioni allergiche anche gravi, come uno shock anafilattico. Ma il vaccino in sé è assolutamente un'arma a disposizione della medicina che non possiamo non trascurare. Questo vaccino di cui parlo anche nell'home page rappresenta la nota epidemiologica della diffusione delle infezioni da condiloma, quindi l'HPV, il papilloma virus, tra i giovani. Si è visto ormai che è in fase, devo dire, praticamente epidemica, ed è di certo correlato, e questo lo si sa per alcuni ceppi, col tumore della cervice uterina nella donna. In realtà sono comparsi ormai in letteratura almeno 3 lavori che correlano il tumore del pene alle infezioni pregresse da condilomavirus. Quindi anche per il maschio una correlazione diretta su quello che è una possibile evoluzione del tumore. Il vaccino copre nell'ultima versione presentata in commercio, e in commercio anche in Italia adesso, copre i 9 tipi più frequenti di infezioni di papillomavirus.
Però una coppia giovane che ci sta seguendo, o uno dei partner che ci sta seguendo e dice facciamo prevenzione, perché di questo si parla, giusto?
Di questo si parla.
Come fa a capire il momento giusto per fare il vaccino? Da fascia d'età, tipologia di rapporti, allora, come avviene questo processo qui? Sì. Facciamo il vaccino, ci proteggiamo da una serie di papillomavirus.
Sì, certamente. La fascia di età nella donna è già stata stabilita, infatti il vaccino è gratuito nella fascia di età 12-14 anni, e quella è anche la fascia di età in cui vaccinare anche i maschi. Cioè, prima, all'inizio della pubertà, in pratica, tutti i maschi dovrebbero essere vaccinati. Così è stato fatto in Svezia, e così le statistiche ci dicono che il papillomavirus in Svezia praticamente non esiste più. Quindi,
ma che non capite, in Svezia è obbligatorio il papilloma, cioè il vaccino.
Il vaccino è da anni, è da 7 anni già distribuito gratuitamente in Svezia, e gratuitamente sarà distribuito anche in Italia, perché è rientrato nei nuovi livelli di assistenza pubblicati pochi mesi fa, e quindi totalmente gratuito. Quindi i centri lo hanno a disposizione, le mamme o i genitori o direttamente i ragazzi e le ragazze possono rivolgersi.
Sono minorenni però, 12-14 anni.
Beh, si parla di vaccino.
Ma sempre un genitore deve essere richiesto.
Deve essere richiesto, sì, deve essere presente per legge, in effetti. E l'importante è che il giovane prenda l'iniziativa, così come fa oggi, a convincere il genitore a essere portato dall'andrologo, quello che problema, finalmente, come sai.
Allora, che tanto che noi dobbiamo. Allora, c'è questa fascia d'età che va dai 12-13 in su, difficilissima da anche comunicare, da gestire è difficile. Sì. Gestire, vai dall'andrologo, fai prevenzione, se hai dei rapporti, occhio, cioè nel senso protezione. Anche lì, perché ci sono sventurati, ce ne sono tanti ragazzi proprio che hanno quell'età lì, 12, 13, 14, 15, 16, anche perché oggi l'approccio a una realtà, quella sessuale, come età media, si è abbassata notevolmente.
Si è abbassata tantissimo.
Però sono questo... sventurati, perché se ne fregano di protezioni, se ne fregano di malattie che si possono trasmettere sessualmente, e vanno avanti andando incontro a dei rischi. Per la salute è importante.
Hai detto benissimo, e in questo caso però internet può giocare a favore. La rete porta un'informazione massiccia, alcune volte incompleta, alcune volte fin troppo completa, determinando ansia, preoccupazione, devo dire anche atteggiamenti ipocondriaci, di ipercontrollo sul minimo arrossamento esterno che si vede sui genitali. E d'altra parte l'informazione porta anche la conoscenza che le malattie a trasmissione sessuale devono essere prevenute. La protezione assoluta certamente è il profilattico, e dopo che è calata l'attenzione sull'AIDS, la tendenza a utilizzare i profilattici purtroppo statisticamente abbiamo visto che è calata, è diminuita, ma l'attenzione che deve essere posta invece sulla diffusione di infezioni virali che possono portare a danni estremamente seri deve essere mantenuta alta. L'utilizzo del vaccino permette realmente di debellare una malattia a trasmissione sessuale che può avere delle refluenze in patologie estremamente importanti, ripeto, soprattutto per quanto riguarda la donna. i giovani imparano una sessualità stravolta da quella che io e te, tutti noi della nostra fascia di età avevamo imparato, magari su postal market sbirciando le modelle nel loro intimo. Oggi vedono troppo e subito, e vedono anche una sessualità distorta, quella di YouPorn per esempio. Non c'è più nessun tipo di controllo, nessun controllo parentale, genitoriale. Il giovane vede una sessualità assolutamente difforme dalla realtà.
Interrompo questo momento importante e serioso per dire: io non ti tiro in ballo, Danny B, perché si sa, è troppo facile, insomma, sull'argomento riuscire a tirarti
sul web.
Sì, capito? Sì. Che cosa?
No, ci dovrebbe essere secondo me più controllo.
Bravo, ecco,
caro
bravo.
Vincenzo, perché ormai è diventata una cosa veramente.
Sì, assolutamente sì. La rete è...
Ma io ho una domanda.
Beh, però l'importante è che sia una domanda intelligente, perché
figurati, ascolta. Allora, caro amico andrologo.
Ecco, noi siamo amici. Andrologo chi?
Siamo amici.
Ma amici cosa?
Allora. Ma c'è anche un sito, sai, amico andrologo, anche qua in rete.
Allora, io volevo fare una domanda. Penso intelligente, ma visto il personaggio non lo sarà. Allora, chi ha contratto già questo virus?
Il papilloma.
Il papilloma. E fa il vaccino.
Sì.
Cosa succede? Cioè, il vaccino va a togliere questo virus, o non fa nulla?
Ma sei sicuro che non sta parlando di lui?
No, assolutamente no.
No, ma lui spesso parla delle sue cose.
Lo so, infatti, sempre così, come la pillola.
Sì, il dottore c'ha 30 secondi per rispondere.
Eccomi,
poi.
Allora, siccome la famiglia dei papillomavirus, dell'HPV, è numerosissima, il vaccino ne copre 9, ma in realtà tutte quelle che sono le immunità crociate sono note. Quindi la risposta in sintesi è: anche chi è già stato affetto da papillomavirus, per non incorrere in recidive, deve effettuare il vaccino, proprio per difendersi da quelle che possono essere i contatti con le famiglie di HPV differenti da quella di cui lui è stato affetto e da cui dovrebbe aver ricavato un'immunità. Il sistema immunitario riconosce quel tipo di HPV e risponde in maniera adeguata.
A proposito di vaccini, su TG.com è uscita questa notizia che riguarda altro genere anche di vaccini, perché il New York Times, noto giornale americano contro il Movimento 5 Stelle, populismo, politica e morbillo, quindi ce l'ha contro il Movimento 5 Stelle. È una discussione aperta in ogni parte d'Italia, del mondo, quanto sono importanti i vaccini, chi si sta schierando contro, chi a favore, e l'Ordine dei Medici ha preso provvedimenti nei confronti di chi
ha fatto benissimo, altro
ecco,
che
quindi avete capito,
il
anche
il messaggio è stato chiaro, quindi
bene, chiaro la risposta, penso che sia stata abbastanza chiara.
Dottore, la verremo a trovare
come sempre.
Io l'ho promesso, verrò a trovare
in ospedale, perché ricordiamoci che c'è un ambulatorio molto importante di andrologia. Scusi, le facce che ha visto dietro era di completare la notizia di prima di Alitalia, perché sennò poi uno dice la notizia e non dice che ci sono 3 nuovi commissari, penso pagati dagli italiani. Alitalia, Cubitosi, Laghi, Paleari sono i commissari che devono gestire la faccenda all'Italia.
Chissà il loro stipendio, non lo voglio sapere.
Non so se lo pagheremo noi italiani.
Certamente
3
sì.
Commissari straordinari per Alitalia.
Sì,
boh.
Sì, sì.
Ma poi sono sempre quasi gli stessi nomi che girano, perché ad esempio Cubitosi, se non sbaglio, mi sembra ex Rai. Ex vertici Rai, è così.
Hai buona memoria.
No,
sì, sì.
Buona memoria, mi creda. E allora, Danny, abbiamo risposto alla tua domanda. A proposito di ospedali riuniti.
Ospedali riuniti, Villa Sofia Cervello, dove finalmente sono iniziate le tecniche di fecondazione assistita in convenzione.
In convenzione. Significa per tutte le coppie, noi abbiamo fatto anni di puntate su questo ambulatorio, su questo punto di riferimento per le coppie che non potevano avere figli. Quindi adesso che c'è già un punto di riferimento, come si deve procedere? C'è le coppie, magari una coppia che non può avere figli. Ci sta guardando, dottore, che cosa deve fare?
Allora, il messaggio è: le coppie con problemi di infertilità di coppia, significa dopo un anno di rapporti non protetti senza che sia arrivata una gravidanza spontanea, può farsi scrivere dal proprio medico di medicina generale una richiesta di visita presso l'ambulatorio dell'infertilità che ha sede al Cervello, ma apriremo anche un altro ambulatorio a Villa Sofia in maniera da differenziare gli ambulatori e permettere un più facile accesso. Prenotare al CUP, quindi al centro unificato di prenotazione
tempo,
di Villa Sofia,
tempo di attesa, tempo di attesa
per le visite attualmente 2 mesi.
Le visite a 2 mesi per l'operatività.
Per l'operatività un po' di più, po' di perché più. Il progetto è nato anni fa, abbiamo diverse coppie in lista di attesa, stiamo cercando di smaltirle, nel senso chiamarle e attenzionarle nei tempi più rapidi possibile. Quello che stiamo facendo insieme col dottore Valenti e il dottore Perino, che sono i ginecologi dedicati insieme alla dottoressa Calagna all'ambulatorio di Villa Sofia Cervello e alla gestione proprio del reparto, cercheremo di essere realmente operativi e umanizzati, è il termine che deve contraddistinguere ormai quelle che sono le tecniche di procreazione medicalmente assistita: accoglienza, professionalità, disponibilità e seguire le coppie sotto tutti i punti di vista.
Mi sembra molto importante non essere solo dei numeri quando arrivano le coppie. Questa è la coppia numero 340 in attesa di avere un bambino, ma è una famiglia, anzi è una coppia che vuole far crescere la propria famiglia, e quindi è bello che ci sia questa sinergia fra varie componenti appunto mediche. Emilio, ci salutiamo, io mi auguro che ci vedremo da qui alla fine della stagione, manca veramente poche settimane, però sicuramente ci vedremo.
Grazie.
Va bene, grazie all'andrologo, urologo Emilio Italiano. Noi adesso facciamo subito la pausa dedicata all'informazione con le ultime notizie curate questa mattina da Gualtiero San Filippo, poi per la nostra rubrica curata dall'avvocato Sabrina Perrone ci occuperemo con Eugenia alle 8:15 circa con Ciao Carissima del quadro di Donna Florio, per capire che fine farà sto quadro e se è stato venduto all'asta e soprattutto se abbandonerà per sempre la terra sicula. Di questo chissà, lo so. E poi parliamo di una bellissima idea di startup sul finale con un ramo, un dipartimento, che è quello di giurisprudenza, mi correggete se sbaglio, e là sono tutti inventori, quindi non solo avvocati e magistrati ma pure esperti in tecnologia, ma chi l'avrebbe mai detto? News.
Carlo, il cellulare non funziona più.
E che vuoi?
E come faccio a chiamare mia madre?
E per forza la chiamare.
Affari in oro, contanti all'istante.
La Medifiere presenta la 66esima Fiera Campionaria del Mediterraneo. Dal 27 maggio all'11 giugno, nello storico quartiere fieristico di Palermo, centinaia di aziende riunite in una delle fiere più importanti d'Italia. 66esima Fiera Campionaria del Mediterraneo. Unica protagonista. Per informazioni, spazi espositivi, 0923 54 71 92.
Belli fuori e dolci dentro. Bon Bon ti offre un'ampia scelta di bomboniere, confetti e partecipazioni. Bon Bon, da sempre con le nuove collezioni. Bon Bon ti accompagna nei momenti speciali per festeggiare ogni lieto evento, dalla nascita alle nozze di diamante. Albero della vita in porcellana con confetti e partecipazione, 5,90 €. Bon Bon, tutto con il cuore. Sconti sino al 50%.
La comunità alloggio per anziani Villa Katia nasce per offrire ospitalità ad anziani autosufficienti e non, immerso nel verde e in un ambiente tranquillo. La struttura è specializzata nell'accoglienza di pazienti affetti da Alzheimer e da demenza senile. Gli operatori socioassistenziali e sanitari offrono assistenza H24. Ci troviamo a Bagheria, nella strada statale 113, accanto all'ospedale Villa Santa Teresa.
Il cellulare non funziona più.
E che vuoi?
E come faccio a chiamare mia madre?
E per forza la chiamare.
Affari in oro, contanti all'istante.
GR Med, l'informazione di Radio Med. Buongiorno da Gualtiero San Filippo, bentrovati a questa nuova edizione del GR Med. Subito la cronaca in apertura: un uomo di 38 anni originario del Bangladesh è stato trovato morto nella sua abitazione dalla polizia. A chiamare gli agenti sono stati i coinquilini dell'uomo. Sul corpo della vittima non ci sarebbero segni di colluttazione e ferite, forse un malore, sembra sia morto dopo aver bevuto un tè. Il caso delle ONG: ieri il procuratore di Siracusa ha smentito l'esistenza di una pista investigativa. Nei prossimi giorni la Commissione Difesa concluderà l'indagine avviata sull'operato delle organizzazioni non governative. Oggi pomeriggio verrà ascoltato il procuratore di Catania, Carmelo Zuccaro, che ha più volte spiegato che quelle su cui sta indagando sono ipotesi di lavoro e che non ha le prove che dimostrino l'esistenza di contatti tra ONG e trafficanti di migranti. Un incendio è divampato a Carini, nello spazio dello stabilimento Sidermetal. Sono intervenute 7 squadre dei vigili del fuoco. I pompieri stanno ancora monitorando il livello di inquinamento dell'aria. L'allarme al 115 è arrivato proprio dallo stabilimento, dove per cause ancora da accertare è divampato il rogo che ha interessato un cumulo di scarti di lavorazione accatastati nello spiazio della Sidermetal. Un episodio simile è avvenuto lo scorso 22 marzo, sempre a Carini, nello stabilimento della Ecofarma. Me l'hanno tolta ed è morta, ha detto il padre di Alessia Cintura, la 12enne morta il 30 aprile annegando nel mare di Campofelice di Rocella, nel palermitano. Lei era stata data in affidamento e da 2 anni non viveva con i genitori naturali. Secondo una prima ricostruzione, Alessia era in spiaggia con un gruppo di coetanei quando è annegata. La donna che l'aveva in affido invece era in una casa nelle vicinanze. La procura ha aperto un'inchiesta. Il procedimento che ha causato l'allontanamento dei genitori è ancora aperto ed è nato per un presunto abuso sessuale, ma il PM ha chiesto l'archiviazione. Un uomo è stato investito mentre attraversava sulle strisce pedonali in corso Re Ruggero vicino al parco d'Orléans a Palermo. La donna, che si trovava alla guida, si è fermata prestando i primi soccorsi. L'uomo è ricoverato, ma le sue condizioni non sono gravi. Si avvicina il G7 di Taormina, in programma il 26 e 27 maggio, e mentre si definisce nei dettagli il cerimoniale, aumentano le misure di sicurezza. Non solo 10.000 uomini delle forze dell'ordine schierati nei giorni del summit dei 7 grandi, ma anche dal 10 al 30 maggio il ripristino delle frontiere interne dell'Italia, quindi la sospensione del trattato di Schengen con il ritorno dei controlli alle frontiere anche per tutti i cittadini dell'Unione Europea. Adesso lo sport: i tifosi non devono avere alcuna preoccupazione sul closing, dice Baccaglini, spiegando che la data per il passaggio di proprietà, il 30 aprile, non è stata rispettata soltanto per motivi logistici e burocratici. L'affare, secondo quanto ha più volte detto il nuovo presidente, dovrebbe essere concluso nei prossimi giorni. Il meteo: al mattino cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso, nel pomeriggio tempo generalmente soleggiato, qualche locale addensamento sui monti nord-orientali dell'isola, temperature massime stazionarie attorno ai 20 e 23 gradi, venti deboli, mari calmi o poco mossi. Ultima notizia per noi, torniamo fra poco meno di un'ora.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
Sono le 8 e 2 minuti di questo mercoledì 3 di maggio. Buongiorno e benvenuti a Mattino Nair in Radiovisione 91.3, la frequenza che potete trovare se siete in macchina, oppure ci seguite su radiomed.fm oppure canale 13 del digitale terrestre. Il mercoledì in ritorno. Questa sì, bravissima, è proprio lei. E per causa vostra, rubrica legale con l'avvocato Sabrina Perrone.
Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno. Sigla. Grazie per la musica, questa, bellissima, questa, devo dire.
Da qui alla fine della stagione, qualche settimana, avremo proprio la rubrichetta, avremo proprio l'abito che ti compriamo adatto per lo, ma avrai.
Ah, non era questo?
No, questo diciamo è molto Juventus Monaco di stasera. E allora, bene, noi siamo qua, ci ritroviamo, tra l'altro c'è la pagina che il nostro regista ha fatto vedere, perché c'è proprio la pagina su Facebook per causa vostra, dove l'avvocato Sabrina Perrone risponde anche possibilmente a delle vostre domande, ma soprattutto rivedete i quesiti che sono stati affrontati nella nostra trasmissione, durante la nostra trasmissione, quindi insomma un modo per rimanere sempre aggiornati. Oggi in questo spazio ci occupiamo di incidenti stradali. Ritorniamo sull'argomento che è stato sfiorato la volta precedente, perché dobbiamo parlare di pedoni, cioè di chi rischia e chi invece è alla guida e a volte provoca proprio l'incidente stradale. Dividiamo in due parti, ma a te diciamo il compito di iniziare questo argomento e soprattutto perché la decisione umanamente perché di affrontare questa tematica, Sabrina?
Perché innanzitutto sono addirittura 14 o 15 le vite spezzate da gennaio ad aprile di quest'anno nel capoluogo Siculo, il che vuol dire che la tematica è sentita e necessariamente va affrontata in maniera un po' più seria con ogni probabilità dal punto di vista dei controlli, perché è possibile prevenire sia per il pedone che appunto per l'utente della strada, è possibile prevenire questi atroci fatti. Non dimentichiamo che fino a 10 giorni fa purtroppo sono accaduti due avvenimenti di investimenti di pedoni che hanno, anzi tre nella realtà, che per l'appunto sono rappresentano una delle vite spezzate, insomma, di c'è stato l'incidente in via
d'Aosta. Questa è una notizia di qualche giorno fa, appunto un'auto investe pedone e fugge, è morto in quel caso un 49enne, la vittima appunto in quel caso Antonino Asciutto. Sono notizie di cronaca di varie testate.
Pochi giorni prima il 33enne Giuseppe Gambino che dovrebbe avere aveva insomma la gelateria Ilardo vicino al Foro Italico, era in bici, è stato investito e purtroppo ha perso la vita. Insomma,
per chi guida, perché iniziamo per chi si trova al volante e deve fare massima attenzione, ci sono delle regole che non si possono trasgredire. Siamo qua stamattina per evidenziare anche ripercorrendo quello che è stato il leitmotiv l'altra volta, guido e basta, cioè io mi concentro a guidare e basta. E allora bisogna fare dei piccoli accorgimenti che sono ad esempio mettere
le cinture di sicurezza. Prima di tutto le cinture di sicurezza, sappiamo che il nostro codice della strada prevede l'obbligo della cintura di sicurezza, ma non solo per il conducente, anche, quindi soprattutto non solo per il conducente o il passeggero che sta nei posti anteriori, ma anche nei posti cioè nelle sedute posteriori. E poi inoltre abbiamo cioè l'articolo del codice della strada che prevede l'obbligo per il soggetto appunto conducente di dei sistemi diciamo tenuta per i bambini, cioè meglio per i ragazzi fino ai 12 anni.
Allora, intanto questa è una notizia che tra l'altro hai voluto evidenziare, notizia tragica, ma perché le cose capitano, perché c'è un motivo. Incidente a Palermo, morta una bambina sbalzata fuori dall'auto. La situazione, poi abbiamo capito quello com'era la situazione all'interno dell'autoveicolo, sta bambina a quanto pare era in braccio qualcuno.
Esatto, ci sono delle regole, delle linee guida, se qualcuno ha interesse può direttamente andare su Polizia di Stato e ci sono tutte i suggerimenti, ecco, oltre alle regole giuridiche anche i suggerimenti. Ad esempio si legge che se l'autoveicolo è provvisto di airbag è sconsigliatissimo portare in braccio la bambina o il bambino nei posti anteriori,
certo,
proprio per l'appunto, perché l'airbag potrebbe soffocarlo, comunque provocare un trauma grave
oppure creare una sorta di reazione e quindi sbalzare fuori.
Sì, ma poiché lo spazio è veramente minimo tra il soggetto, il bambino e l'airbag, l'airbag quando esplode praticamente arriva sulla persona,
ma
quindi
poi, signori,
è proprio da evitare.
Evitiamo veramente, lo dico, alle volte per comodità qualcuno dice dai, metti la bambina qua davanti, la tengo in braccio, non succede nulla. Una piccola distrazione, ma alle volte, credetemi, c'è qualcuno che guida in maniera scorretta, voi magari non c'entrate nulla, vi viene a fine di sopra e quindi c'è,
ma infatti
succede tutto quello
molto
che succede.
Molto spesso non è colpa conducente diretto, ma degli altri.
Ritorniamo anche per completare, io ho messo, so che ci tieni pure tu tanto,
sì,
mi fa piacere che facciamo pubblicità progresso, sì, perché in questo caso c'è la Pina che ci ricorda guida, hashtag guida e basta. Quando guidi devi pensare a quello. Tra l'altro si avvicina una bella stagione, si sa che la gente comincia a uscire, va a ballare la sera al ristorante, si comincia a fare più tardi, il bicchierino è la cosa, e stiamo attenti quando andiamo alla guida. Tra l'altro senza cinture, se la polizia vi becca senza cintura o con il cellulare pronto e voi guidate, che poi l'italiano, ma il siciliano, è abile a fare mille cose mentre guida: cellulare,
multitasking, come
sigaretta,
si dice, no? Sì.
Che poi non si
e le mani non sono mai
come cambia
volante.
Le marce, sì. Sì, capisco che ci sono macchine con cambio automatico, però insomma concentratevi a fare una cosa. Che cosa si rischia con tutte queste infrazioni?
Allora, si rischia innanzitutto una sanzione fino a 300 euro, poi ci sono i 5 punti di decurtazione della patente e abbiamo anche il fermo. Consideriamo un'altra cosa, che anche l'uso, cioè la violazione dell'obbligo di usare il casco prevede per l'appunto delle sanzioni, tra cui anche il fermo di 60 giorni. Però la campagna di sensibilizzazione che giustamente lei ha richiamato, guida, hashtag guida e basta, è una campagna di sensibilizzazione alla quale sono molto molto legata e ci tengo a richiamarla soprattutto per il discorso dell'uso del cellulare. Perché? Perché l'uso del cellulare, anche se momentaneo, può costare caro. I beni in gioco sono la vita nostra e degli altri, per cui è necessario fondamentalmente, anzi è di estremissima importanza, non utilizzare il cellulare neanche per qualche secondo, perché proprio la minima distrazione può costare caro. Ricordiamo anche, se me lo permetti, sì, se mi permette, insomma, vorrei anche ricordare questo aspetto, che è in corso la valutazione di un decreto, cioè dell'entrata in vigore di un decreto a maggio, che prevederà la sospensione della patente fino a 3 mesi sin dalla prima violazione, cosa che oggi non è così. Oggi è necessario commettere la seconda violazione, cioè insomma bisogna essere recidivi per farsela sospendere questa patente. Invece sin dalla prima violazione ci sarà, appunto, secondo questo decreto che dovrebbe entrare a maggio, entrare in vigore a maggio, a detta del viceministro del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Ricordiamo l'anno scorso appunto l'esperimento delle pene nei confronti di chi commette reati stradali, cioè
sì,
giusto?
Sì, sì, assolutamente. Sono entrati in vigore diverse norme, tra cui diversi articoli, insomma, del nostro codice, nel codice penale, è previsto proprio, sono previste le fattispecie di omicidio stradale e di lesioni stradali. Ricordiamo anche che qui in questo caso forse la risposta del nostro legislatore era legata a una serie, appunto, di campagne di sensibilizzazione o comunque di urla, nella realtà, delle associazioni delle vittime della strada, familiari e vittime della strada. Sono state inasprite le pene, adesso chiaramente sono previste delle pene molto molto più elevate, da 2 a 7 anni, e elevate soprattutto nel caso di investimento e quindi di uccisione, o comunque anche soltanto di lesione grave, vicino o sulle strisce pedonali, vicino, in prossimità delle strisce pedonali, in prossimità degli incroci, con attraversamento senza rispetto del semaforo rosso. Quindi uno violando queste prescrizioni rischia da 5 a 10 anni.
Si sa che oggi camminare per le strade siciliane o per le strade cittadine è veramente un rischio, bisogna stare attenti, ci sono molte vittime che riguardano non solo gente che ha avuto incidenti in macchina o tra due macchine, ma molte delle vittime sono anche dei pedoni, che purtroppo si fa poca attenzione da parte dell'automobilista, ma attenzione da parte anche del pedone, perché anche quando sei a piedi e sei cammini per strada devi fare attenzione, non è che perché sei pedone sei libero di muoverti per strada come vuoi, senza guardare e senza fare attenzione se sta arrivando una macchina, anche il semaforo, insomma, è giusto, Sabrina, perché
sì, sì,
sennò Dobbiamo mettere le cose in chiaro. Cosa rischia? In
è quel giustissimo.
Caso?
Vabbè, qui in questo caso il pedone che non rispetta le prescrizioni che sono previste all'articolo 190 del codice della strada rischia una sanzione amministrativa fino a 100 euro, ma soprattutto rischia di mettere in pericolo la sua vita e quella degli altri. Le prescrizioni quali sono? Il pedone può attraversare la strada utilizzando le strisce pedonali, quindi le strisce adibite all'attraversamento pedonale.
Sono strisce pedonali?
Quando non ci sono si può attraversare la strada perpendicolarmente, ma non quando non ci sono in generale. Quando distano più di 100 metri, quindi quando non sono in prossimità, per capirci.
Vabbè, anche lì, perdonatemi, se a 50 metri ci sono le strisce pedonali, caro pedone,
si può un attimino allungare.
Cari pedoni, attraversiamo attraverso le strisce pedonali. Se le strisce sono oltre
100 metri in questo caso,
100 metri, facciamo attenzione in maniera...
Certo, si può in maniera perpendicolare, si può attraversare la strada senza creare alcun pericolo per tutti. Pedoni, utenti della strada, conducenti e così
via. Che anche
via.
Lì dipende il pedone dove vuole attraversare, dipende che arteria è. Anche per l'automobilista diventa un rischio vedere il pedone che sta attraversando, perché devi rallentare. Magari sei in una strada in cui la velocità diciamo stabilita è una certa, nel senso, certo. E quindi anche lì rallentare, macchine che arrivano dietro, insomma lì bisogna capire. Il pedone alle volte è sventurato.
Poi?
Cioè decide di attraversare anche in punti che sono ho visto gente attraversare in autostrada, quindi
in autostrada
Viale Regione Siciliana è quasi autostrada, gente che passa da una parte
era
all'altra.
DJ Danny,
no,
me.
Non è DJ Danny, non so se a Monreale o per la Conighiera fa questo, però francamente in Viale Regione Siciliana, che tra virgolette è una sorta di autostrada,
sì,
perché
diciamo.
Non si è capita mai, Viale Regione che è un'arteria che collega Palermo e Trapani, ci fermiamo, ci sono i semafori, giustamente hanno fatto parte dei sovrapassi,
sì,
mancano altri sovrapassi per permettere comunque la fruizione solo delle macchine.
Ma infatti l'utilizzo degli attraversamenti pedonali può essere sostituito dai sottopassaggi, può essere sostituito
quello che in Viale Regione ci vuole,
esattamente,
perché è una follia. Nel 2017 nell'arteria principale che collega Palermo e Catania, Messina e Trapani, scusate, Catania, Palermo, Palermo Trapani, Messina, insomma c'è l'autostrada. Non ti puoi fermare per fare attraversare pedoni. I pedoni devono passare per un sovrapasso, cioè ragazzi,
si
creano i blocchi.
Tra l'altro nessuno forse sa che nel momento in cui il pedone attraversa fuori dalle strisce pedonali è il pedone che deve dare la precedenza al conducente, non è il contrario. Quindi la prescrizione di legge è che solo nell'ipotesi in cui il pedone utilizzi l'attraversamento pedonale o comunque il sovrapasso o il sottopasso, allora chiaramente in quel caso, ma soprattutto con l'attraversamento pedonale, chiaramente ha la precedenza. Ma questo lo dico soprattutto.
È molto attuale la vicenda legata ai ciclisti. Allora, d'accordo, in Sicilia in generale piste ciclabili ce ne sono poche.
Pochissime.
Quindi, detto questo, non è che si può vietare a una persona con la bicicletta di farsi una camminata. Anche lì ci vuole, da parte del ciclista, capire dove sei, che ora è, se c'è poca illuminazione, e di stare molto attento. Dall'altra parte l'automobilista, se vede il ciclista, non comincia a fare a gara chi è più veloce, se la macchina quasi accostandolo, quasi facendolo comunque sbandare,
sì,
cioè può capitare.
La distanza prescritta dalla legge è di 1,5 metri, per cui se si rispetta questa distanza e si va a velocità consentita, e soprattutto anche se il ciclista utilizza il caschetto, allora si possono evitare delle catastrofi.
Ecco, come quelle che sono
purtroppo
avvenute
che sono
purtroppo continuano ad avvenire.
Ma in questo si può anche, non so se lei ha sentito, ci sono gli attraversamenti pedonali luminosi che molte amministrazioni comunali stanno utilizzando.
Attraversamento pedonale luminoso.
APL, attraversamento pedonale luminoso.
In
se
consiste?
Voi lo cercate anche su YouTube o su internet, si tratta praticamente di un attraversamento pedonale che è illuminato da due faretti un po' più bassi a LED che illuminano sia in verticale che in orizzontale, e il pedone appena si avvicina a questi attraversamenti pigia il bottoncino e questo attraversamento si illumina ancora di più, il che vuol dire si evidenzia in particolar modo che si sta avvenendo l'attraversamento pedonale. Questo soprattutto perché sì, ci sono alcune città come la nostra, come il capoluogo Siculo, in cui ci sono le strisce, ma sono praticamente invisibili.
È vero.
Perché non sono state
ripassate.
Esatto, perché non sono state ripassate. Per cui l'obbligo. Ecco,
non è una sempre, critica. Non però, è una critica, e soprattutto però, non è che ce l'abbiamo con chi.
No.
Cioè, perché alcune strade ho visto fino a qualche giorno fa nella mia zona che ripassavano. Ovviamente ci sono tante strade, ci sono tanti attraversamenti pedonali e magari la ripassata di bianco non la danno da tanto tempo in alcune parti. Ma questo non significa che in questa città non si passa il bianco per rimodernare, no, però magari ci vuole
più frequenza.
Detto tutto, come
ma
dice...
secondo me, caro sì, Vincenzo, si dovrebbe tornare in autoscuola, ma non soltanto chi porta la macchina, ma non soltanto chi porta la macchina, sì, anche chi non la porta, perché dovrebbero conoscere i cartelli.
Bravo.
Le strisce pedonali,
parli
che
tu che l'hai comprata, però scusami, parli tu che l'hai comprata, scusami,
ma dovrebbe essere anche reintrodotta l'educazione civica,
secondo me, pure quella alla base.
Ma io c'ho la domanda.
Siamo già in ritardo, è veloce?
È una notizia sportiva e volevo un parere del legale qui presente.
Notizia sportiva.
Sbrigati. Allora, siamo in uno stadio,
sì,
partita Pescara-Cagliari. Il giocatore Muntari,
sì,
viene squalificato dalla Federazione Calcio perché? Perché viene insultato da cori razzisti. Ora la mia domanda è questa: ma invece di squalificare il giocatore che poverino stava giocando, perché non squalifichiamo dallo stadio questi 10 imbecilli? Avvocato, mi dica lei se è giusto.
Sono d'accordissimo con lei, effettivamente questo è un caso in cui la vittima va a pagare, quindi oltre al danno alla beffa. Non conosco precisamente il fatto, quindi non so precisamente come sono andate le cose, però evidentemente se è stato allontanato forse qualcosina l'avrà pur fatta. Ribadisco, non conosco la faccenda, lo dico con sincerità, però bisognerebbe vedere un attimino cosa è stato commesso.
Chi parla?
Jenny, pronto? Che
chi
stiamo
parla?
Salutando?
Sì.
Capisci
pronto?
A me?
Pronto?
Era la rubrica Per causa vostra con. Questi momenti sono meravigliosi con l'avvocato Sabrina Perrone che ritorna la prossima settimana.
Va bene, grazie mille.
Grazie avvocato.
Grazie mille.
E noi siamo pronti tra poco dopo il nostro show dedicato alla music con Valentina Cavara e quindi le classifiche a parlare di un quadro che è stato venduto all'asta. Ne abbiamo parlato, Donna Florio che potrebbe salutare la bella terra Sicula. Ci riusciremo a fermarlo? Ci sarà il diritto di prelazione di qualcuno? O meglio, qualcuno sborserà dei soldi per... chissà. Tra poco torniamo.
Italy Chat.
Buongiorno a tutti, ben ritrovati da Valentina Cavara. Oggi è il momento di scoprire le classifiche della nostra Italy Chart. Quinto posto, new entry per Luciano Ligabue con Ho fatto in tempo ad avere un futuro.
Ho fatto in tempo a imparare a volare senza dover guardare giù e non conoscere certe paure che nel frattempo sono di più. Ho fatto in tempo a morire ogni tanto, sono ripartito, eccomi qua, e addirittura mi sono reso conto di cosa è fatta la mia verità.
E al quinto posto Luciano Ligabue col suo ultimo lavoro discografico, Ho fatto in tempo ad avere un futuro, mentre al quarto posto Fabri Fibra con Fenomeno.
Mi vogliono un fenomeno, tutti vogliono un fenomeno, ma se poi diventi un fenomeno, cadi a terra in questo domino. Frate, fammi fare il fenomeno.
Al microfono sono affamato come un bulldog, al collo più serpenti di Marcello Burlon. La moda va e viene al momento giusto, sta roba manda fuori manco fosse Woodstock. Sentivo parlare queste modelle, dicevano che il fisico non serve, che l'uomo giusto è quello che non spende. Mi stavo sballando sotto le stelle, vivere sole a volte è un pericolo. Mangiavo fino a tardi in cucina da incubo. E se mi guardi così facciamo un figlio sul beat, perché il rap è come il sesso, esplicito. Il mondo è cambiato da quando è arrivato il porno amatoriale. Gli attori non sono più dei veri attori, così tutto il resto è andato a puttane.
Il fenomeno di Fabri Fibra è la posizione numero 4 della nostra Italy Chart questa settimana, mentre al terzo posto Francesco Gabbani con Occidentali Scali. Qualche posizione in classifica Francesco Gabbani con la sua Occidentali Scarma, mentre al secondo posto Giussi Ferreri con Partiti Adesso.
Ragazza ragazza, dentro baci di sabbia che si specchiano nudi nell'aria, non lo senti come va nel cuore, è una scossa che non ha più fine, non la senti come ci appartiene.
Singolo di Giussi Ferreri, Partiti Adesso, la posizione numero 2 della nostra Italy Chart, mentre al primo posto sempre lui, Vasco Rossi, con Come nelle favole.
Io e te, dentro un bar a bere a ridere, io e te, a crescere bambini, avere dei vicini, io e te, seduti sul divano.
Le favole è la posizione numero 1 della nostra Italy Chart di Vasco Rossi, già in classifica da ben 3 settimane, e rimane stabile al suo primo posto. Noi abbiamo terminato, ma non vi preoccupate, domani sarò di nuovo qui con voi con una nuova classifica. Vi aspetto sempre qui su Radio Med. Da Valentina Cavare è tutto. Ciao!
Italy Chart.
Lo dico io, festival, ci sarà da cantare.
Carlo, il cellulare non funziona più.
E che vuoi?
E come faccio a chiamare mia madre?
E per forza la chiamare.
Affari in oro, contanti all'istante. Nuova Mini Countryman, guidala ancora. Scopri quanto è nuova in concessionaria.
Confesercenti rappresenta e sostiene le piccole e medie imprese del commercio, del turismo, dei servizi e dell'artigianato. Confesercenti in Sicilia è accesso al credito, attività formative, politiche del lavoro, servizi di patronato e assistenza fiscale. Le sedi e gli uffici più vicini alla tua azienda li trovi sul sito Confesercenti Sicilia o scarica l'app. Per qualsiasi ulteriore informazione ti rispondiamo allo 091 611 50 48.
Carlo, il cellulare non funziona più.
E che vuoi?
E come faccio a chiamare mia madre?
E per forza la chiamare.
Affari in oro, contanti all'istante.
Mm? Oh.
Eccoci qua, buongiorno ancora. E allora, aria di primavera, aria di ospiti e amici che ritornano per approfondire alcuni eventi. Tra l'altro voglio anticipare, domani c'è una bella intervista che faremo a metà puntata e racconteremo una storia molto bella. C'è finita a lieto fine, ma è stata una storia che ha provato un personaggio, tra l'altro molto conosciuto anche in ambito politico. Quindi domani, se ci seguite, sarà sicuramente una bella situazione. Per quanto riguarda invece il quadro di
Trancaflori,
ho capito, però mi sta a rompere lo studio Eugenia. Buongiorno Eugenia.
Buongiorno.
Nicolò, ecco qua. Non tempalla, come te lo devo far capire. Eugenia, benvenuta, bentornata.
Buongiorno.
Con gli occhialoni tipo avete presente
le dive
del passato, che andavano a Saint-Tropez? Eccola qua, con gli occhialoni, non ha congiuntivite.
Sono una diva del passato.
Ecco, sei una diva del passato, ma anche di questa bella Palermo. Per le strade di Palermo, che si dice per adesso, visto che tu sei autrice di un libro insieme ad Alessia Rottolo?
Certo. Che si dice? Ma sinceramente è un pezzo che non mi faccio giretti dei miei.
Questo periodo eviti.
Sì.
C'è troppa
campagna, sì, troppi manifesti, troppe cose.
Stai calma, che siamo in piena.
No, non so, come ben sai, non sono io quella pericolosa.
È meglio
che non inviti Alessia fino al 12 giugno.
È vero. Allora, dovete sapere che a proposito di campagne, Eugenia Nicolosi, nome e cognome, insieme a Costanza.
A Van de Rivera,
hanno portato avanti questa battaglia importante per mantenere questo quadro qua. Sei spaventata?
No.
Questo quadro qua a Palermo, in Sicilia. Qualche mese fa era appeso a Villa Egea, è stato appeso a Villa Egea per un bel po' di tempo.
Qualche anno,
non se lo filava praticamente quasi
nessuno.
Appena è scoppiata sta bomba mediatica, tutti quanti impazziti per il ritratto di Donna Franca Florio. Perché praticamente in una situazione fallimentare, cioè nel senso di beni che devono essere venduti.
Esatto, devono essere alienati. In seguito al fallimento della proprietà di questo quadro e di tante altre cose.
Sì.
E questo bene ha fatto parte di un lotto abbastanza corposo che è andato all'asta giudiziaria a Roma, quindi è stato al Tribunale di Roma per un pezzo, poi è stato in mostra al Vittoriano, credo, forse ancora è in mostra.
Non so se è ancora in mostra al Vittoriano, non è tornato comunque a Palermo.
No, ma non torna.
Non torna, non può tornare.
Per il momento no, nel senso che finalmente l'asta si è conclusa.
Abbiamo parlato ieri.
Finalmente.
Eccolo qua, questo era l'articolo, abbiamo visto ieri, il ritratto di Donna Franca venduto all'asta per 1.100.000 euro. Io mi chiedo, ma
chi ce li ha sti soldi?
Chi ha comprato il quadro di Donna Florio per 1.100.000 euro? Chi è costui? Anonimo.
Anonimo. Si sa.
Qualcuno ha comprato
noi
qua?
Non lo sappiamo.
No.
Io non sono.
Tu hai comprato? Conosci qualcuno?
Io
che ha comprato?
Il quadretto, quello dal paesino.
Vitale, a Troina, hanno comprato qualcuno da Troina? Tu lo sai, io nelle mie zone non penso che abbiano comprato, quindi secondo me siciliano non è.
Guarda, allora, non ne ho francamente idea. Possono anche essere siciliani che vivono fuori, perché c'è anche questa ipotesi.
Facciamo come la Sciarelli, di chi l'ha visto. Le cose più inaudite le ho sentite alla Sciarelli. Senta signore, lei che ha comprato il quadro e vuole rimanere anonimo, chiami la nostra redazione adesso, rimanendo anonimo, e si faccia sentire. La
Sciarelli, noi non diremo
prova.
Chi è.
Noi non diremo chi è, ma ci interessa sentire la sua voce, soprattutto che vuole fare di questo quadro. Cosa vogliamo fare noi invece? La battaglia può continuare. Qualcuno ha detto il diritto di prelazione. Che significa?
Allora, il diritto di prelazione è previsto dalla legge, Dal codice civile, sono svariati articoli, alcune norme poi abrogate, poi tornate, bla bla bla, riformulate. Sostanzialmente è il diritto secondo cui un ente pubblico, quindi comune, stato e regione, può esercitare il diritto di essere preferiti durante anche in seguito alla battuta d'asta, nel senso che, ad esempio, ma non è questo il caso, poi se abbiamo tempo vediamo, anche perché il comune o la regione potrebbero far sapere alla casa d'asta, al tribunale, che loro vogliono prendere il quadro, Ma mancano le condizioni, nel senso che questo quadro, vabbè, insomma, non è vincolato ovviamente dalla sovrintendenza ai beni culturali siciliana. E, diciamo che c'è anche quest'altro particolare. Il diritto di predazione può essere esercitato nel momento in cui il quadro viene venduto al prezzo stabilito dai periti.
Invece,
siccome è stato venduto
a un milione e centomila euro,
diciamo abbastanza
mi chiedo io come mai è arrivato a un prezzo così alto, 1.100.000 euro. Parliamo di...
Si vede che lo volevano, qualcuno lo ha voluto più di noi e se lo è preso.
Tu sei rimasta delusa perché c'è stata una mobilitazione attraverso il web, abbiamo parlato anche qui.
No, web, giornali, radio, anche tu.
Sono raccolti dei fondi, immagino.
Sì, fondi che chiaramente verranno restituiti, già ho cominciato a restituire qualcosa, adesso basta, insomma, grazie alla piattaforma sulla quale abbiamo fatto il crowdfunding. Devo soltanto premere un bottone e tutti i soldi tornano a chi li ha donati.
Mi spiace.
No, perché io ci ho pensato, ora me li prendo, me ne vado, faccio un viaggetto, una cosa, ma non sono troppo onesta.
No.
Sto scherzando, li restituirò, ovviamente.
Ti hanno già chiamata? Pronto, Genia, non ti dimenticare restituirmi i soldi.
Più di una persona mi ha chiesto se non potessi fare comunque qualcosa. No, fondazione no, però comunque qualcosa conviene. Ho legato in qualche modo ai Florio, a Franca Florio, o comunque legato all'arte.
Costanza che dice?
Costanza
c'è rimasta male.
Sì, immagino, perché comunque lei era più in prima linea di me, naturalmente, essendo la nipote di Franca Florio, lei pensava e pensa che questo quadro debba in qualche modo gravitare intorno a Palermo. Oh, ahimè, sono sicura che se Costanza avesse avuto i soldi avrebbe partecipato all'asta e l'avrebbe comprato lei per tenerlo pubblico.
A noi ci dispiace, vi terremo informati se qualcosa cambia, ma e soprattutto se il quadro va
a Saint-Tropez.
Non lo so.
La luna si resta.
Guardi, io ho una cosa sola da dire.
Non so se andrà a Saint-Tropez.
No.
O a Parigi.
Ovunque vada, me piacerebbe tanto che venisse prestato saltuariamente. Perché è giusto farlo girare. Nei limiti, sì. Rimanendo anonimi nella città in cui si trova la persona che lo ha comprato, importa.
Scusami,
farlo vedere.
Eugenia. Sì. Il fatto di rimanere anonimi. Cioè, tu hai soldi?
Ma magari sai, qualcuno si spaventare del fisco, cioè tu dove li hai presi, i soldi, come
ma
fa?
Scusami, perdonami, ma un'asta pubblica.
No, ma infatti sto
un'asta
scherzando,
pubblica,
non,
tu esci 1.100.000 euro e non sa da dove vengono i soldi, impossibile. Cioè il fisco sa che tu stai comprando Donna Florio, tra l'altro con clamore, quindi sanna gente, se tu stai spendendo 1.100, la Guardia di Finanza dopo qualche minuto diceva: senta, lei com'è che ha fatto a comprare questo quadro? Secondo me
io penso che al netto degli scherzi e di tutto, semplicemente non vogliono rotte le scatole.
Può anche darsi, sì,
e basta,
ma
solo nel merito di questa nostra conversazione.
Guarda, mi gioco quello che vuoi, che nel giro di non so di quanto, di qualche settimana, scopriremo in Italia, si capirà chi ha acquistato il quadro. Non c'è dubbio.
Anche se
è una società
della mia età, gli possiamo chiedere.
Scusami, andiamo. E allora, grazie Eugenia Nicolosi.
Grazie a te, Vincenzo, sempre.
Resta con me. E allora, tra poco parliamo di startup. Ci sono il dipartimento, non so se li conosciuti, di giurisprudenza.
Conoscevo un vecchio dipartimento, recentemente non bazzico più.
Non bazzichi più, va bene. Sei tipo vecchia.
Sono anziana.
La rossa per eccellenza di Mattino Nervi quest'anno è lei, che quest'estate andrà in vacanza dove?
A Saint-Tropez con me.
Grazie,
Eugenia.
Grazie.
Pago io.
Meno male, ok, perché io non avrei conto. Grazie.
Dicono tutte così e poi hanno un conto in banca.
Sì. Potrei addirittura andare da Zara, pensa.
Io ci vado sabato.
Sì. Poi bello.
Basta.
Ma c'è un po' di casino.
Ragazzi, è un brand, quindi va bene. Ci vediamo subito ai programmi in prima, seconda serata su TRM canale 13.
Carlo, il cellulare non funziona più.
E che vuoi?
E come faccio a chiamare mia madre?
E per forza la chiamare.
Affari in oro. Contanti all'istante.
Entra da Demma e troverai favolose offerte su tutta la gamma di prodotti per la crescita del tuo bambino. E non solo. Biscotto Plasmon formato convenienza 4 x 720 grammi 12,90 euro. Detergente Corpo Aveeno 500 ml 4,95 euro. Dal 24 aprile al 7 maggio ogni 25 euro di spesa ricevi in omaggio un buono da 30 minuti da utilizzare presso Family Park. Vieni a scoprire le altre offerte nei nostri punti vendita.
La musica non manca mai a Mattino Nair, d'altronde una radiovisione e soprattutto noi che siamo, io che sono un uomo nato con la radio, non manca mai anche nel format che ho sempre fatto. Era Alessio Bernabei. Chi è accanto a me in questo momento è un giovane, una giovane promessa, sicuramente non penso anche della giurisprudenza ma della tecnologia, perché è venuto a trovarci questa mattina Manfredi Domina, che è co-founder e project manager di startupcourse.it.
Sì, buongiorno. Buongiorno
tutti, nomi complicati, però insomma intanto colgo l'occasione per dire a tutti gli altri, da qua a fine maggio abbiamo poche puntate, che poi ci sarà la settimana del festival nonostante tutto noi cantiamo le tre serate del festival, noi in quell'occasione manderemo in onda quattro meglio di dal martedì al venerdì, proprio perché tutta la produzione sarà concentrata anche noi, insomma, per il festival. Però c'è ancora tempo per mandare le vostre idee, perché come ha fatto lui, che ha visto dei amici che sono passati da qui.
Sì, ragazzi di Appunti Condivisi.
Che salutiamo, cioè, ragazzi, sì. Perché non ci provo pure io a parlare della startup?
E allora?
Allora parliamone. L'idea
fondamentalmente nasce da due esigenze che abbiamo individuato. Le due esigenze erano quelle di aver capito che il 9% delle startup in Italia fallisce per delle problematiche legate al settore legale. Dall'altro lato ci siamo resi conto, da studenti di giurisprudenza, laureandi di giurisprudenza, che c'è un problema, e il problema è che il nostro corso di studi spesso ha una diciamo c'è un distacco tra la realtà del mercato
lavorativa
del lavoro e poi quello che in realtà studiamo. A questo punto ci chiediamo cosa possiamo fare. Startupcourse.it ha come obiettivo primario e come obiettivo fondamentale quello di formare giovani studenti e giovani professionisti nel tema legal per startup, e quindi risolvere, tra virgolette, uno, il problema relativo al fallimento di giovani idee. Okay. Che mettono soldi, sogni e tutto quanto, sì. E noi lo sappiamo, in un progetto. Dall'altro lato cominciare a innescare un virtuoso fenomeno di placement per i ragazzi.
Occhio per la terminologia, perché io sto attento. Placement.
Ok. Fondamentalmente cominciamo a mettere in rete, in contatto, giovani ragazzi che si formano in tema startup dal punto di vista legale, e imprese, studi legali internazionali che abbiano la possibilità di offrire loro un'opportunità.
Ok, quindi voi siete, tra virgolette, questo è il sito startupcourse.it, avete la possibilità di essere un po' gli infermieri dei ragazzi che non ce l'hanno fatta attraverso startup, e quindi di soccorrerli e dire no, se fa così si va alla conquista.
Devo dire che più che dal lato consulenza puntiamo al lato formazione e informazione.
Ho capito.
Interveniamo, tra virgolette, in quel momento in cui i ragazzi si stanno formando, per dare loro uno strumento in più. Non c'è più solo il sacro codice, ma c'è anche il digital, c'è tanto digital, c'è tanto altro ancora. È in un corso che in questo momento, oggi si svolge il terzo incontro su 8, in un corso noi garantiamo la possibilità di acquisire fondamentalmente queste conoscenze,
cioè,
di base.
Stiamo parlando di qualcosa che fino a qualche anno fa era impensabile.
Esatto.
Oggi stiamo parlando terminologie veramente molto moderne, ma fondamentalmente c'è tradizione anche giuridica.
Assolutamente
in questo,
sì,
percorso.
Certo.
Voi tanto alla fine non è che avete fatto l'università telematica, eravate lì dietro lo schermo a seguire lezioni, voi fisicamente venite dalla facoltà di giurisprudenza.
Assolutamente, sì.
Dipartimento.
Sì, ecco. Questo è il bello, che la tradizione si incontra con l'innovazione in questo progetto, nei termini in cui ci sono dei docenti, come il direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, la presidentessa del corso di laurea, che scelgono di credere in questo progetto, addirittura ce lo finanziano.
Hai capito?
È che scelgono,
ci sono partnership, sto vedendo, molto importanti,
sì,
alcuni sono privati,
sì.
Scelgono una banca importante, l'Università di Palermo,
esatto.
Mosaico, no? C'è Confindustria, Confcommercio, ragazzi, insomma, veramente una grande realtà. Ti chiedo, là ci sono 5 punti perché credere in voi.
Sì.
Io te ne chiedo uno, perché
uno
credere
solo
in voi? Per gli amici che ci stanno seguendo in radiovisione.
Sono convinto che credere in questo progetto vuol dire credere a dei valori. Noi abbiamo dei valori che abbiamo voluto portare interamente in questo progetto, e sono l'accessibilità. Non immagineremo mai un progetto che abbia dei prezzi spropositati, 3.000, sì, 4.000, 2.000 euro, per un tipo di progetto che in realtà è più accessibile. Noi non vogliamo farci, come dire, i big money con questo progetto, assolutamente
no.
L'obiettivo fondamentale per noi è quello di aprire, di creare un ecosistema culturale che vada a innescare un fenomeno virtuoso.
Bene, e allora parte più umana, quella diciamo dei valori, penso che li abbia anche colui che sta per accomodarsi accanto a te. Io volevo ringraziare appunto te, caro Manfredi Domina.
Grazie.
Sta arrivando invece chi?
Simone Albanese, che è il nostro web strategist, è mio socio.
Grazie naturalmente, adesso cambio di ospite proprio.
Grazie.
Per i minuti finali, per avere questa doppia possibilità di sentire di più. Intanto trmweb.it, grazie Ino, perché lì vedete tutte le edizioni del telegiornale, vedete insomma tanta roba delle nostre produzioni sempre aggiornate, e collegamenti anche con la pagina social trmweb su Facebook, più di 7000 like. Accanto a me l'altro protagonista del sito di cui stiamo parlando in questa parte finale, startupcourse.it. Noi siamo veramente insomma avanti, anche come Mattino Nair. La parte a te è quella del web, quella, sì, che soprattutto, sì, tu sei specializzato.
Sì.
È vero?
Sì,
me
sì,
la
sì,
spieghi
sì,
in parole povere, la parte importante web ai nostri telespettatori.
Allora, noi abbiamo voluto dare uno strumento a questi ragazzi per potersi formare anche dopo il nostro corso.
Sì.
Quindi una formazione continua che veda da una parte i professionisti per quanto riguarda l'ambito legale,
sì,
ma dall'altra anche dare una possibilità agli studenti che si stanno formando nel nostro corso di poter avere una prima piazza virtuale in cui poter spendere le capacità che impareranno. Quindi una opportunità in più per farsi vedere e magari iniziare a fare consulenze o comunque diventare un punto di riferimento per quanto riguarda questo settore.
Perdonami, il futuro della giurisprudenza passa anche da startupcourse.it.
Sì.
startupcourse.it. Ma hai capito? Pensa agli avvocati di 100 anni fa, che dopo 100 anni si trovano un gruppo di ragazzi di giurisprudenza a creare un sito del genere.
Purtroppo anche le professioni legali stanno evolvendo.
Sì.
Il mercato è sempre più veloce, ci sono sempre più esigenze, e ormai le professioni legali come le conosciamo cambieranno sempre di più.
Senti, la cosa che poco fa non ho detto a Manfredi e dico a te, che la nostra facoltà di giurisprudenza a Palermo, non me ne vogliano gli altri, è una delle più importanti, diciamo,
sì,
d'Italia, è giusto?
Sì, sì.
E anche per un sistema un po', me lo facciano passare, anche ben strutturato e anche un po' arcaico, nel senso c'è una gerarchia ben precisa. Giurisprudenza, si sa, ragazzi, ci sono professoroni, c'è un certo tipo di linea didattica. Che loro abbiano deciso di aprirsi a questa collaborazione, detta la presidentessa del corso di laurea, non solo, vuol dire che c'è una giurisprudenza 3.0, 2.0.
È una forte esigenza da parte del mercato, quindi abbiamo coraggiosamente ci hanno appoggiato in tutto questo, anzi li ringraziamo. Stiamo continuando a cercare di innovare nel nostro piccolo, quindi siamo studenti che hanno...
Siete ragazzi giovani, tu quanti anni hai?
23.
23? Sei già... Quanto manca la laurea?
Un annetto.
Un annetto. Sei... Ah, a proposito, Manfredi non l'ho chiesto, non laureato, già laureato. Mancano 2 anni. Voi siete fuori corso? No.
No.
No. Complimenti. 2 materie e si laurea. Sì, qua ne mancano di più.
Sì, sì, sì.
Ti posso chiedere qual è la materia per te più difficile? Rimane sempre penale?
Non per forza.
Non
diciamo...
per qual è la materia, diciamo, fino adesso, che è stata proprio uno scoglio duro?
Istituzioni di diritto romano.
Danny, ascoltami.
Prego.
Tu che sei bravo in storia, anche in italiano, l'abbiamo visto anche
pensa
ieri.
Che ho ripetuto storia moderna 6 volte.
Senti, ripeti un po' la materia. Com'è che si chiama? Scusa.
Istituzioni di diritto romano.
Ecco, prova
di diritto romano.
Prova a fare una domanda. Aspetta,
sì,
fai una domandina. Fai una domandina.
A chi, a me o io a lui?
No, lui a te. Fai
Prego.
Una domandina.
In che anno è stata fondata Roma?
Benissimo.
Ma Danny,
è una città bellissima che a me piace molto.
Ecco, ma in che anno è stata fondata Roma?
Ma
questa
diciamo
è la base della materia
ma non
della
è importante
facoltà.
Sapere l'anno, ma è più bello andare a visitare Roma perché
sì,
è una bellissima città, ci sono tante cose belle da vedere. L'anno che ce frega, vince. L'obiettivo è
l'anno che
ce frega.
Sono contento
bellissimo
che abbiamo sentito solo parole e non la mimica facciale. Ce la siamo risparmiata. Senti, il tuo futuro come lo vedi? Tu sei un futuro
cercherò di specializzarmi come avvocato nel diritto informatico, quindi vorrei fare proprio quello per cui stiamo facendo questo corso, cioè
proprio
cercare di creare una professione che possa affiancare le aziende nel loro portarsi nel mondo digital anche a livello legale.
Hai capito? Manfredi, stessa cosa? Super giù.
Sì.
Cosa? Sì. Cosa? Apri la porta che non lo sento, anche perché lo sai. Cosa volevi fare tu?
Business e diritto all'impresa.
Traduci tu, perché qua oggi se no non capisco più Nele che ha detto.
Ambito sempre commerciale, impresa, business.
Business.
Quindi, sì, sì.
Business. Ah, quindi big money poi comunque ci vuoi arrivare. Che prima diceva no, ma io non voglio big money. Che mi sa tanto che tutti siamo big money, Vogliamo fare business, poi andiamo tutti a fare soldi fuori,
Però il giusto è anche creare una cultura imprenditoriale giusto. Sana in Sicilia, cioè non dire perché siamo in Sicilia allora non lo possiamo fare.
Bravo.
Noi
creare business in Sicilia, dico.
Ci crediamo veramente a creare qualcosa di nuovo concreto.
Ma senti, se ne sono accorti gli Stati Uniti di startupcourse.it?
Abbiamo avuto
qualcuno nella valle fantastica.
No. Ci lavoriamo.
Qualcuno dice, ma in Sicilia, Palermo stanno facendo startup corsi, veramente perché non venire qua da noi che compriamo tutto?
Ecco, una delle nostre idee, a parte gli scherzi, è cercare di far diventare l'Ateneo Palermitano un punto di arrivo per tanti studenti da tutta Italia. Quindi non per forza un posto da cui noi dobbiamo uscire, ma anche un posto in cui possiamo formarci e far arrivare gente da...
Senti, l'Italia si salva anche per gente come te e come Manfredi, ma ve lo dico veramente, perché siete una bella parte della nostra Italia. Direi anche che queste sono le eccellenze italiane.
Grazie.
Questi due ragazzi, come i ragazzi di Appunti Condivisi o da altri che abbiamo e ospitiamo, ci sono delle grandi eccellenze, vero Danny? Ci fa piacere sostenere.
Tanti complimenti a questi ragazzi. Pensa che quando io avevo 20 anni,
sì, immagino,
facevo tutt'altro.
Giocavi?
Mentre loro già sono laureati.
Sì.
Sono veramente delle persone in gamba, hanno dei progetti eccezionali, veramente bravi, complimenti.
Grazie Danny, prego. Grazie mille, veramente del tuo contributo. Vuoi ricordare? Aspetta, falla, che è questa canzone? Oggi è il compleanno.
Facciamo gli auguri a Massimo Ranieri, oggi 66 anni.
Portati benissimo. Auguri anche dai ragazzi di stopcourse.it. Se c'è qualcuno che vuole avere più info, beh, c'è il sito, ma soprattutto di qualcosa ai giovani.
Allora ragazzi, se avete un'idea, non abbiate paura di dirla alle istituzioni competenti. Anche noi nel nostro picco possiamo fare la cassa di risonanza.
Bravo.
Cercate di non pensare perché sono in Sicilia la cosa non funziona, me ne devo andare per forza. Dite la vostra idea, fate network anche con altri.
Lì la possono dire sul sito?
Sì,
mandare
la
mail, va bene.
Siamo aperti a tutti per pubblicare.
Senti, la
spazio.
Musica ti piace?
Ma sì, abbastanza.
Cosa ascolti solitamente?
Di solito un po' rock, un po' così.
Tu ascolti rock?
Sì.
Come? Cioè, io ti ho visto, adesso ho parlato con te, ho detto sarà molto classico.
No.
Cioè, non mi dire che ascolti Nirvana.
Sì.
Ma ragazzi, non si può andare avanti. Ti arriva un ragazzo così tranquillo che parla in maniera molto serena e gli piacciono i Nirvana.
Si deve anche avere un lato.
È vero, come si dice, a doppia vita.
Sì,
immagini. Va bene, Gualtiero Sanfilippo, chissà se dietro questa giacca, questa camicia, c'è un uomo che la notte fa altro, insomma, quindi magari girando le strade della città, incontrando chissà uomini, donne,
lo scopriremo nella prossima puntata.
Scusa, è venuto, è scappato così. Gualtiero, tu lo sai, che poi
sembravi
persona
molto,
quasi sposata, quindi
sembravi molto Marzullo
molto. Vabbè, ti do la linea e poi ci risentiamo per i saluti finali. Basta questo rock, linea al GR Med, ultima edizione
GR Med, l'informazione di Radio Med.
Un uomo di 38 anni, originario del Bangladesh, è stato trovato morto nella sua abitazione dalla polizia. A chiamare gli agenti sono stati i coinquilini dell'uomo. Sul corpo della vittima non ci sarebbero segni di colluttazione, neanche ferite. Forse un malore, sembra sia morto dopo aver bevuto un tè. A distanza di 7 mesi la squadra mobile ha risolto il tentato omicidio di Keymas Lausji, conosciuto nel quartiere col nome di Gabriele Ali. È ritenuto il ras della droga dello Zen. Gli agenti hanno eseguito 2 misure cautelari emesse dal GIP su richiesta della procura nei confronti di Vincenzo Viviano e Vincenzo Maranzano, ritenuti responsabili in concorso di tentato omicidio. Sono entrambi pregiudicati. Lausji, dopo l'agguato, finì in coma ma si salvò. Il caso delle ONG. Ieri il procuratore di Siracusa ha smentito l'esistenza di una pista investigativa. Nei prossimi giorni la commissione difesa concluderà l'indagine avviata sull'operato delle organizzazioni non governative. Oggi pomeriggio verrà ascoltato il procuratore di Catania, Carmelo Zuccaro, che ha più volte spiegato che quelle su cui si sta indagando sono ipotesi di lavoro e che non ha le prove che dimostrino l'esistenza di contratti di contatti tra ONG e trafficanti di migranti. Un incendio è divampato a Carini, in provincia di Palermo, nello spiazzo dello stabilimento Sider Metal. Sono intervenute 7 squadre dei vigili del fuoco. I pompieri stanno monitorando il livello di inquinamento dell'aria. L'allarme al 115 è arrivato proprio dallo stabilimento, dove per cause ancora da accertare è divampato il rogo che ha interessato un cumulo di scarti di lavorazione accatastati nello spiazzo della Sider Metal. Non è stato l'unico caso. Un episodio simile è avvenuto lo scorso 22 marzo, sempre a Carini, nello stabilimento della Ecofarma. Andiamo a Taormina non per parlare del G7, ma stavolta per dirvi che è stato cancellato il Festival del Cinema di Taormina, uno degli appuntamenti più prestigiosi del sud Italia. Videobank, come scrive il Mattino di Sicilia.it, dice addio all'organizzazione del Taormina Film Fest. Lo ha reso noto la società Etnea, che ha disdetto tutti gli accordi presi in precedenza per la 63esima edizione della rassegna. Videobank si era aggiudicata la gara indetta da Taormina Arte, ma in seguito una sentenza del TAR ha annullato l'esito della gara. Quindi, liberati dai loro impegni, attori e registi di livello mondiale come Russell Crowe, che aveva accettato di svolgere il ruolo di presidente della giuria del festival, ma anche Al Pacino, Francis Ford Coppola, Tim Roth, Pierce Brosnan e tanti altri. Lo sport. I tifosi non devono avere alcuna preoccupazione, dice Baccaglini, spiegando che la data per il passaggio di proprietà, il closing, che era previsto per il 30 aprile, non è stata rispettata per motivi logistici e burocratici. L'affare, secondo quanto a volte ha detto il nuovo presidente, dovrebbe essere concluso nei prossimi giorni. Adesso il meteo. Al mattino cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio tempo generalmente soleggiato, qualche locale addensamento sui monti nord orientali dell'isola. Temperature massime stazionali attorno ai 20-23 gradi, venti deboli, mari calmi o poco mossi. Ultima notizia per noi, linea a Vincenzo Canzoni.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
Stamattina mi serviva almeno un'altra mezz'oretta per parlare sia di sta cosa del Taormina, che è una cosa pazzesca, del festival. Devo chiudere, però ne parleremo. Dammi numeri, Gualtiero, tutte cose, perché dobbiamo fare approfondimento. E poi Baccaglini, vabbè, che te lo dica a fare. Massimo Ranieri, tanti auguri anche a Gualtiero Sanfilippo, oggi compie gli anni.
No.
Quindi grazie a Luigi Vitale, che oggi fa l'onomastico. No. Grazie a Ino Sfameli, che oggi è più bello di sempre. No.
Ci vediamo stasera a Monreale. C'è la processione.
Ah, la tua compagna? Ah, ma come? Ciao Alessandra, auguri per ieri. Fatti nostri. Grazie. E questa è una bellissima canzone. Vi salutiamo stamattina così.
Perdere.
Ah, come?
L'amore. Vabbè.